siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
8:35, io sono Andrea Pagani, insieme a Manuela Rispoli stiamo conducendo il programma di questo giovedì 18 luglio del 24.
Puoi trovarmi alle 6 di mattina a parlare con gli ortaggi, sembra ma non parlo al vento, come fanno certi saggi, mi sento più realizzato da quando ho cominciato coltivare non più sogni, ma zucchine, broccoli, scaloni, e sono rimasto senza fiato.
Quando allora non sono solo io che
no,
parlo alle
tu.
Zucchine e le dico dai forza, combattilo questo freddo.
Invece... ecco perché hai il pollice verde, smagliante, smeraldo, brillante.
Perché
parli.
Anch'io quindi posso ufficialmente essere parte della famiglia dei fagiolini o...
Sì, penso di sì, perché siamo proprio qui, stiamo tornando puntuali all'ora dei fagiolini e delle fagioline, caro il mio Andrea, il nostro appuntamento mensile o quasi con Carlo Gabriele, garden designer di Melbourne, per parlare insieme a lui e insieme a voi di tutto quello che ha a che fare col verde, il giardinaggio e gli orti. Diamo quindi il benvenuto a Carlo Gabriele, buongiorno.
Buongiorno fagiolini, la porta della casa dei fagiolini è sempre aperta per tutti.
Avevo capito, la forza dei fagiolini sia con voi.
Sia con voi.
Certo.
Allora, intanto,
buongiorno ragazzi,
ciao.
Spero stiate bene nonostante il freddo.
Va bene, ma il freddo ci dirai anche insomma, ogni stagione ha i suoi frutti, quindi noi siamo sempre felici. Magari il verde è un pochino meno brillante, ma non importa. Intanto ricordo che se avete dubbi o domande sul vostro orto o anche su quello del vicino, se ogni tanto andate a rubargli le verdure, o su come curare al meglio le vostre piante da interno, i vostri piccoli, grandi, medi, spazi verdi, ecco, questo è il momento per farlo. Le linee sono aperte fino alle 9 della costa est al 1300 799 626, messaggino allo 0429 996 263, piccione viaggiatore, visto che siamo in tema di natura, o anche inviarci un messaggino sulla nostra pagina Facebook.
E noi introduciamo intanto uno dei temi che approfondiremo oggi insieme al nostro garden designer, ovvero le piante da appartamento, le piante da interno, soprattutto adesso che, come dicevi tu Carlo, siamo in inverno, stagione che tra parentesi è tra le mie preferite insieme all'autunno. Insomma, cercheremo di capire come creare questi piccoli giardini dentro casa, come prendersene cura e come far sì che appunto sopravvivano a questa stagione comunque un po' rigida.
Siamo pronti a trasformare tutti in giardinieri di successo.
Con me hai rinunciato già da un po',
mezz'ora.
Carlo, io lo so. L'ultima volta che ci siamo sentiti in onda...
Perché ti butti giù così sempre, tutte le volte?
Perché l'ultima volta che ci siamo sentiti in onda gli ho fatto una domanda e ho percepito che gli si sono proprio alzati i peli del braccio.
Allora, Carlo, dunque, come abbiamo sentito, a parte Manuela Rispoli, creare uno spazio verde dentro casa è il desiderio di tanti e tanto. Oddio, per lei magari è un desiderio, ma poi non si tramuta in realtà.
Infatti.
Molti ci riescono senza troppi aiutini, tanti altri invece hanno bisogno di qualche consiglio e altri appunto sono disperati. Per cominciare, come facciamo a capire quali piante si adattano meglio al nostro ambiente domestico? Glielo chiediamo?
Certo che glielo chiediamo.
No, alla pianta,
allora,
dico.
Guarda, in realtà diciamo, può essere una battuta, ma anche non più di tanto, perché in realtà il giardinaggio è proprio una questione di intuizione, cioè si crea questa relazione tra te e la pianta, che ovviamente è una creatura che non parla, e quindi un po' devi cominciare a interpretare dei segni o un po' a, insomma, capire, cercare di capire a seconda di come con la pianta si presenta. A seconda di dove la metti, diciamo, se la pianta è felice, non è felice, via dicendo. Non so se vi ricordate quella famosissima scena di un film di Nanni Moretti nel quale lui parla con la pianta e dice: ma insomma,
di qualcosa di sinistra, pensavo alla pianta.
cosa vuoi, troppa acqua, poca acqua, poco sole, troppo sole, dimmi, e la pianta ovviamente non risponde, insomma, sicuramente, ecco, Diciamo che nello scegliere le piante che possiamo coltivare all'interno delle nostre case, sicuramente possiamo o indirizzarci, diciamo, su quelle piante che sono più o meno indistruttibili, oppure invece, se ci sentiamo particolarmente avventurosi, invece possiamo anche sfidare la sorte invece e cercare, ecco, di coltivare delle piante che richiedono un pochino più di impegno, cosa che io, devo essere sincero, ho proprio smesso di fare, ma anni fa, nel senso che a me piace facile, massimo risultato con il minimo sforzo.
Ti piace vincere facile, comunque, Gabriele, quindi?
Ma sì, ma dai, cioè la vita già è difficile, ma perché ce la dobbiamo rendere ancora più difficile?
E quindi quali sono le piante che hai, insomma, che hai messo in fila, le hai guardate e hai fatto: ragazzi, scusate, ma per voi nella mia vita non c'è più posto?
Bah, ce ne sono tantissime. Allora, diciamo che una pianta, per esempio, che è un po' una hit and miss, tra l'altro anche Magica ha avuto un problema con questa pianta, il Ficus Benjamin, il fico beniamino, che è quell'alberello, insomma.
Certo,
con quelle,
bellissimo, tra l'altro.
Piccoline, verdi, eccetera. Molto bello, che, insomma, se viene bene è bellissimo, poi invece in certi momenti, senza nessuna spiegazione, tac, praticamente, insomma, comincia a deperire e muore quasi senza ragione. Infatti poi abbiamo veramente passato dei mesi con Magica un po' a disquisire su cosa poteva essere, ma insomma non c'è stato veramente modo di salvarlo, purtroppo.
Abbiamo tentato il possibile.
Diciamo, io ho proprio fatto una lista nera delle piante che non voglio, e quindi, insomma, poi mi dedico alle altre. Però se posso dire, una condizione sicuramente molto importante per poter coltivare delle piante all'interno dei nostri appartamenti o delle nostre case è quella di avere un quantitativo di luce sufficiente per poterlo fare. Quindi, se abbiamo delle stanze molto buie, magari no, magari, insomma, diventa già proprio una battaglia persa dall'inizio. Scusate, solo una domanda tecnica: voi sentite un riverbero?
Stavo appunto aspettando una pausa di silenzio per entrare a gamba tesa e dirti: se sei accanto alla radio o se sei in speaker, cambia uno di questi due fattori, che probabilmente non sentiremo più l'ologramma di Carlo Gabriele che parla.
E io approfitto di questa stessa pausa per ricordare alle persone che ci ascoltano che ci possono chiamare al 1300 799 626 se hanno domande per il nostro Carlo Gabriele. Ce n'è una, perfetto.
Simone ci chiede: dottor Gabriele, i gerani vanno potati d'inverno?
Sì.
Ecco.
Sì.
È tornato l'eco però nel frattempo.
Immagino che dobbiamo distinguere, facciamo, ecco, un piccolo momento quark, perché probabilmente bisogna, diciamo, specificare se stiamo parlando di gerani o di pelargoni, che sono due piante molto simili, però non è la stessa pianta. Quello che comunemente viene chiamato geranio, cioè per esempio quello delle casette del Tirolo, eccetera, quello rosso, quel tipo di geranio, è in realtà un pelargonio. Comunque, entrambi in inverno vanno potati, perché comunque le foglie si rovinano e via dicendo, quindi sicuramente beneficiano, insomma, di una sforbiciatina. L'importante è sempre cercare di potarli però verso la fine dell'inverno, quando poi stanno cominciando a
germogliare di nuovo.
Esatto, perché poi comunque, insomma, è vero che magari per tutto l'inverno ci teniamo una pianta che è un pochino più bruttarella, però
tanto d'inverno fuori ci andiamo poco, quindi
uno stress per la pianta. Quindi, per esempio, se potiamo e poi il giorno dopo c'è una gelata, una cosa del genere, la pianta magari si può anche danneggiare. E invece, se la potiamo alla fine dell'inverno, poi poco dopo ricomincerà a vegetare, quindi, insomma, la bruttezza della potatura rimane per poco, diciamo.
Ma Carlo, una domanda invece, tornando per un attimo alle piante da interno: durante l'inverno come facciamo a proteggerle dal caldo artificiale, quindi dal caldo della stufa, dagli sbalzi di temperatura che ci sono dentro casa? Come si fa?
Allora, l'importante, secondo me, è sempre posizionarle in punti nei quali le piante non vengono, diciamo, investite dal calore diretto, che può essere del calorifero, degli splits, via dicendo, nel senso che è sempre bene evitare che lo splits spiffero d'aria calda, il vento d'aria calda finisca direttamente sulla pianta, oppure se abbiamo un radiatore, un caminetto, eccetera, è sempre bene posizionare le piante comunque a una certa distanza, perché come hai detto tu, comunque non amano, le piante non amano molto questi sbalzi di temperatura, che poi comunque in ambienti artificiali come una casa d'inverno sono particolarmente accentuati, quindi le facciamo passare, che ne so, dal freddo gelido della notte poi a 25 gradi, insomma, quindi poi le piante un pochino
ne risentono,
quindi se riusciamo comunque a mantenere delle temperature più o meno costanti, o comunque sottoporre, diciamo, le piante comunque a uno stress molto forte, mettendole troppo vicine appunto a queste fonti di calore, secondo me comunque è sempre una cosa, è sempre un buon precetto da seguire.
E quindi neanche vicino, che ne so, a una porta, che magari aprendosi spesso se l'ambiente interno è riscaldato.
Allora, guarda, per quanto riguarda la porta e le correnti d'aria, dipende sempre dalla pianta, nel senso che comunque ci sono delle piante che storicamente, o comunque sono comunemente, comunemente molto sensibili, quindi per esempio il famoso Ficus beniamino è una di quelle piante che sempre associata al, attenzione, non metterla vicino a delle correnti d'aria, cercare di evitare di metterla vicino alle finestre, porte e via dicendo. Altre piante invece sono proprio oggettivamente indistruttibili, cioè per esempio mi viene in mente una pianta che può essere coltivata sia all'interno che in esterno, che si chiama Aspidistra, non so se, sicuramente secondo me voi l'avete vista a casa della nonna e via dicendo, è una pianta che ha delle foglie verdi molto lunghe, che tra l'altro poi viene utilizzata anche moltissimo per fare dei buchetti,
fiori,
eccetera. Ed è proprio una pianta veramente indistruttibile, cioè anche una di quelle piante che comunque riescono a sopportare poca luce, una delle poche che riescono a sopportare poca luce, e in realtà quella pianta messa vicino a una porta, quindi vicino a delle correnti d'aria o meno, ne risente pochissimo, quindi è sempre bene comunque, ecco, cercare di capire se le piante che abbiamo in casa sono molto resistenti, mediamente resistenti o meno.
Ok, tra l'altro ti interrompo brevemente ricordando a chi all'ascolto che siamo in collegamento con Carlo Gabriele, Garden Design, nel nostro appuntamento mensile nel mondo dei fagiolini, e vi invito, se avete domande come ha fatto precedentemente Simone, a farlo al 1300 799 626, mandarci un messaggino allo 0429 996 263, o usare i nostri canali social. Manuela, che dici? Nel frattempo ci prendiamo una piccola pausa, perché posso fare un'altra domanda
direi
a Carlo, ma ci vuole un po' di tempo per rispondere.
Piccola pausa, io ho preso un sacco di appunti, ne ho due o tre di domande per la verità.
A dopo.
A tra poco.
Eccoci tornati in diretta alle 8.51 di questo giovedì 18 luglio, parentesi fagiolinica. Siamo qui con Carlo Gabriele, garden designer di Melbourne, con cui parliamo di piante invernali. Ecco, parto subito con la mia domandina che ci avevo prima. Abbiamo parlato della blacklist di Carlo Gabriele con le piante che non faranno più parte, insomma, del suo portfolio. E invece quale sono, a parte quella che hai nominato prima e di cui mi sono già scordato il nome, la Aspidistra, i titolari fissi a casa Gabriele?
Allora, le piante che io ho proprio sul mio davanzale all'interno del mio appartamento sono per esempio la Sansevieria, che è una pianta molto 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 comune, credo che venga chiamata anche lingua di suocera, che è quella pianta praticamente che ha le foglie variegate, quindi gialle e verdi, delle foglie un po' carnose, quindi un po' assomiglia a una
perché le suocere parlano tanto, per quello siamo a lingua di suocera.
Esattamente quello, ed è proprio una pianta molto facile da coltivare, diciamo da successo assicurato. Forse l'unica cosa a cui bisogna stare attenti è quanta acqua le diamo, perché ovviamente questo è sempre comunque un topic, no? Di grande mistero, cioè non si capisce mai se l'acqua che diamo alle piante è troppo poca, via dicendo, eccetera. Comunque, insomma, questa è una di quelle piante che sopravvive meglio e vive meglio se siamo molto molto parchi, insomma, con la quantità d'acqua che le diamo, perché soffre spesso di marciumi radicali, quindi innaffiamo troppo, e se il drenaggio nel vaso non è diciamo buono, allora insomma le radici si possono ammalare e la pianta poi può morire. Però devo dire la verità, ecco, in tutta la mia vita mi è capitato di ammazzarne zero.
E questo perché tu dialoghi con le piante, Carlo,
e anche con le suocere a questo punto.
Questo perché tu hai un dialogo aperto con le piante. Ma scusami,
a volte però è proprio un litigio continuo, te l'assicuro.
No,
con le suocere o con le piante?
Mi sto
confondendo io.
Parliamo di un attimo di piante aromatiche, dei famosi odori che tutti noi teniamo in cucina. E io in genere coltivo il basilico d'inverno fuori, però all'aperto. Durante l'inverno ci sono degli odori che possiamo tenere in cucina e che reggono bene sia il caldo della cucina che il freddo invernale?
Sì, allora guarda, devi pensare che le piante aromatiche in linea di massima hanno necessità di molto 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 caldo e molta luce, quindi la luce è assolutamente fondamentale, altrimenti diciamo le piante si sviluppano poco, le foglie si diventano molto piccole, le piante cominciano a filare, cioè cominciano a cercare la luce, quindi insomma diventano proprio rachitiche e bruttine. Se abbiamo una cucina dove la luce è tanta, secondo me insomma partiamo molto avvantaggiati. Io non so il tuo caso in particolare.
Tanta luce, tanta luce, nono piano.
Perfetto, benissimo. Quindi immagino anche che il tuo basilico insomma stia venendo abbastanza bene.
Sì, quello sì, quello riesco a curarlo.
Perfetto, guarda, e in una situazione come la tua, per esempio, possiamo comunque coltivare tutte quelle piante che magari vengono da aree un po' più calde e quindi hanno bisogno comunque di luce e calore, quindi per esempio, che ne so, il coriandolo, il basilico, come hai detto, i vari tipi di basilici e via dicendo. Poi per quanto riguarda invece anche delle piante più comuni, come per esempio menta, prezzemolo, eccetera, quelle comunque possono stare fuori, cioè tutte le piante comunque aromatiche mediterranee possono essere coltivate fuori senza problemi. Non soffrono di questi sbalzi.
A terra o nei vasi?
Entrambi, io in realtà ce le ho nei vasi perché ormai nel giardino non ho più spazio. E quindi insomma per comodità e anche per una questione diciamo puramente estetica le tengo nei vasi, anche perché magari, che ne so, in inverno non sono proprio le piante più belle del mondo, quindi nel vaso le posso spostare
e nascondi quando c'hai gli ospiti tipo.
Del giardino sempre con luce, però dove comunque le piante si vedono un po' di meno, no?
Ma ecco, riguardo alla scelta dei vasi, che immagino essere abbastanza importante, e sì, anche della terra che poi ci si mette dentro il vaso, ecco, hai dei consigli? Illuminaci.
Sì, assolutamente sì, guarda, allora i vasi di terracotta comunque sono sempre un'ottima soluzione per tutta una serie di ragioni. La terracotta è traspirante, quindi comunque non ci sono problemi di asfissia all'interno del terreno, sono generalmente comunque dei vasi che respirano, quindi comunque non trattengono neanche l'acqua, insomma, a meno che i fori di drenaggio alla base dei vasi non siano ostruiti, però ecco, generalmente comunque quando scegliamo i vasi, ovviamente gli aspetti più importanti che dobbiamo considerare sono quelli del drenaggio e il fatto che comunque insomma garantiscano un certo ricambio d'aria. Poi ovviamente se ci troviamo a vivere in un appartamento che ha un balcone e via dicendo, il peso di questi vasi è un altro aspetto estremamente importante, e in questo senso il mercato ci viene incontro, nel senso che ci sono tutta una serie di vasi che diciamo sono lightweight e che quindi insomma possono essere utilizzati su balconi o comunque su terrazzi, insomma dove abbiamo dei problemi appunto problematiche di peso, e possono essere utilizzati ecco senza timore. Però fondamentalmente un aspetto che dobbiamo curare moltissimo è l'acqua, che non deve rimanere all'interno del vaso, quindi se possiamo evitare di mettere sotto vasi meglio, però mi rendo conto comunque che in alcune situazioni non è possibile, quindi lì dobbiamo essere un po' bravi diciamo a misurare la quantità d'acqua che diamo settimanalmente insomma alle nostre piante, facendo in modo che non ristagni più di tanto nel sottovaso. E poi invece ecco, un altro aspetto molto importante appunto è anche la qualità del terreno, quindi non dipendente dal vaso ma insomma dal terreno che utilizziamo appunto per coltivare le nostre piante. Generalmente deve essere comunque appunto un terreno drenante, quindi terriccio più sabbia, terriccio insomma più lapilli, via dicendo, insomma del materiale che comunque garantisce un certo drenaggio, la presenza di aria all'interno della struttura del terreno, insomma sono sempre delle soluzioni molto 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 positive per le nostre piante aromatiche.
Carlo, ci rimangono veramente un minuto e spicci per continuare a parlare con te, ma al volo ci puoi consigliare anche qualche libro che possiamo leggere un po' per appassionarci a questo tema del giardinaggio e delle piante?
Assolutamente, guarda, allora l'inverno giustamente è anche un momento nel quale magari usciamo meno in giardino e invece stiamo più a casa, ed è il momento diciamo ideale proprio per leggere, no? E tra i libri che io ho letto ultimamente, un libro che mi è piaciuto moltissimo, che in realtà è più un libro di aneddoti di giardini, su giardini e personaggi che altro, è un libro scritto da Serena Dandini, che è la presentatrice, che si chiama Dai diamanti non nasce niente. Quello è proprio un libro molto leggero e molto divertente.
Perché prende spunto da De André questa frase? Dai diamanti non nasce certo. Niente, dall'età nascono i fiori. Beh, che bello.
Proprio sì.
È giustamente dedicata al giardinaggio, anche se forse nelle intenzioni originali di Andrea non lo era. Quindi ti siedi, leggi e guardi le piante che crescono. Ma insomma, un bel approccio al giardinaggio d'inverno. E aspettiamo la primavera. Noi ci sentiremo prima della primavera. Carlo Gabriele, nel frattempo ti ringraziamo e buona giornata. Ciao Fagiolino.
Ciao Fagiolini, grazie.
Ciao Carlo, ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.